Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRIP trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20, ora di Greenwich, sonde corte, frequenza 5.925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Parjam Kapo Aiea, presto in Iran per proseguire colloqui nucleari. Mosca accoglie talebani per negoziati internazionali sull'Afghanistan. Erdogan minaccia di espellere gli ambasciatori di 10 paesi. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, venerdì 22 ottobre, oggi 2021. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con la famiglia ideale nell'Islam. La nostra frequenza onde corte 5925 kHz, pari a 49 metri. Il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Mariano Grossi, ha espresso l'intenzione di visitare la Repubblica Islamica nei prossimi giorni. Lo ha fatto sapere l'agenzia iraniana ISNA, citando un'intervista di Grossi a Bloomberg. In settembre era stato negoziato un accordo tra Iran e l'ente di controllo in materia nucleare delle Nazioni Unite per il monitoraggio del programma nucleare iraniano nel contesto della possibile ripresa dei colloqui sul ritorno degli Stati Uniti all'accordo nucleare del 2015 e la revoca delle sanzioni americane alla Repubblica Islamica. Il capo dell'Agenzia ONU per l'Energia Atomica, IEA, ha definito indispensabile visitare al più presto Iran per instaurare un contatto a livello politico con la nuova amministrazione guidata dal presidente Ebrahim Raisi. La Russia ha invitato i talebani a formare un governo che includa tutti i gruppi etnici e le forze politiche in Afghanistan, poiché il gruppo ha partecipato ad una serie di colloqui a Mosca. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha detto in una conferenza stampa a Mosca che il Cremlino riconosce gli sforzi dei talebani per cercare di stabilizzare la situazione in Afghanistan da quando ha preso il potere a metà agosto. Ora è al potere una nuova amministrazione, ha detto Lavrov al raduno. Prendiamo atto dei loro sforzi per stabilizzare la situazione militare e politica, avviare il lavoro dell'apparato statale. Ma ha esortato il gruppo a riunire ora un'amministrazione che rifletta gli interessi non solo di tutti i gruppi etnici, ma di tutte le forze politiche in Afghanistan, al fin di raggiungere una pace stabile nel paese. Alla conferenza di Mosca, che si è svolto mercoledì, hanno partecipato funzionari di 10 paesi, tra cui Iran, Cina e Pakistan. Il presidente turco Erdogan ha minacciato di espellere gli ambasciatori di 10 paesi, compresi gli Stati Uniti, dopo l'appello in favore da parte di quest'ultimi alla liberazione di un oppositore turco, Osman Kavala. I 10 paesi, oltre gli Stati Uniti, sono Canada, Francia, Finlandia, Danimarca, Germania, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia e Svezia. Ho detto al nostro ministero degli esteri che non possiamo permetterci di accoglierli nel nostro paese, ha detto Erdogan. È compito vostro dare lezioni alla Turchia, secondo i media turchi. In una nota pubblicata ieri sera, i 10 paesi occidentali avevano fatto appello ad una soluzione giusta e rapida del caso Osman Kavala, editore diventato bestia nera del governo turco e in carcere da 4 anni senza ancora una sentenza. Il ministro degli esteri pakistano Shoh Mahmood Qureshi è arrivato ieri a Kabul per la prima volta dal 14 agosto, data d'ingresso dei talebani nella capitale afghana, secondo l'agenzia di stampa IRIB. Il ministero degli esteri pakistano ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che durante la sua visita a Kabul Qureshi avrà colloqui con il ministro degli esteri del governo ad interim afghano Amir Khan Muttaqi e altri esponenti talebani per discutere questioni di interesse comune, soprattutto la cooperazione bilaterale Islamabad-Kabul. La dichiarazione afferma inoltre che la visita di Qureshi in Afghanistan riflette il sostegno del Pakistan al fraterno popolo afghano e la sua volontà di approfondire le relazioni economiche e commerciali bilaterali e la sua politica coerente di promozione degli scambi non governativi. Andiamo in Italia. Il Consiglio di Stato ha stabilito con la sentenza pubblicata ieri che l'obbligo vaccinale per il personale sanitario è legittimo. È stata così respinta l'istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e altri operatori sanitari della regione autonoma Friuli Venezia Giulia non ancora vaccinati. La sentenza conferma dunque l'obbligo vaccinale contro il SARS-CoV-2 come previsto per il personale sanitario dell'articolo del decreto legge numero 44 del 2021. La nuova offensiva turca nel nord della Siria. L'esercito turco ha trasferito centinaia di veicoli corazzati, mezzi pesanti, carri armati M60, blindati, artiglieria ad Idlib dopo aver dislocato 4.000 soldati nella stessa provincia siriana. Le forze turche hanno riferito di aver creato una nuova postazione nel sud del governatorato siriano nord-occidentale, ultima roccaforte dei gruppi antigovernativi che godono il sostegno di Ankara. con 229 voti a favore e 202 contrari. La Camera degli Stati Uniti ha votato per ritenere l'ex consigliere dell'ex presidente Trump, cioè Steve Bannon, penalmente responsabile per il reato di oltraggio al Congresso. Bannon, 67 anni, si era rifiutato di testimoniare alla commissione d'inchiesta sull'assalto del 6 gennaio al Congresso americano, che ha causato 5 morti. Se il Dipartimento di Giustizia americana deciderà di perseguirlo, rischia fino a 2 anni di carcere. La sua testimonianza è ritenuta cruciale per comprendere le azioni di Trump prima e dopo assalto. Una donna è morta, un'altra persona è stata ferita da colpi di pistola sparati sul set di un film western, Rust, con protagonista il famoso attore Alec Baldwin, in lavorazione nel New Mexico, negli Stati Uniti ovviamente. Sarebbe stato proprio Baldwin a premere il grilletto della pistola di scena. Avviate le indagini sull'accaduto, al momento non è stata formalizzata alcuna accusa. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Lavrov, Russia esclude il riconoscimento del governo di Kabul. È atterrata mercoledì mattina la delegazione talebana a Mosca, luogo in cui si è svolto il terzo round di consultazioni del cosiddetto formato Mosca. La presenza dei rappresentanti del governo provvisorio di Kabul ha avuto una vasta eco sui media regionali e internazionali, dal momento che quello che si è svolto al President Hotel a Mosca è stato il primo meeting con la partecipazione dei talebani. I colloqui hanno coinvolto i rappresentanti di 10 paesi della regione, ad eccezione degli Stati Uniti, che hanno annunciato forfeit per questioni logistiche, un'assenza che la Russia ha accolto con rammarico, ha dichiarato il ministro degli esteri Sergei Lavrov. Alle nazioni partecipanti si sono aggiunti proprio gli alti esponenti del movimento talebano, che però in Russia è considerato fuori legge. L'esito del summit è in parte già scritto. Lavrov ha specificato che il riconoscimento del governo talebano non è in discussione per ora. Ma la delegazione dei talebani è guidata dal vice primo ministro del governo provvisorio Mullah Abdul Salah Hanafi. Proprio ha compreso un certo numero di funzionari, tra cui il ministro degli esteri Ahmadullah Muttaqi. Proprio quest'ultimo, in intervista alla TV nazionale afghana, ha dichiarato che l'obiettivo dei colloqui è stato quello di ribadire la posizione dell'Afghanistan, ottenere il riconoscimento da parte degli altri paesi. E così ha detto: vogliamo relazioni con paesi vicini, la regione e il mondo, che si basino sul principio del rispetto della sovranità nazionale e del rispetto reciproco. Se questa base, chiediamo ancora una volta agli Stati Uniti di congelare le riserve della Banca Centrale dell'Afghanistan, ha detto appunto Abdul Salam Hanafi, vice primo ministro del governo talebano in Afghanistan. Un obiettivo questo per adesso difficilmente raggiungibile, considerando che il capo della diplomazia russa, Lavrov, ha escluso che il suo governo possa riconoscere il governo talebano fino a quando i militanti non manterranno le promesse fatte in termini di formazione di un governo rappresentativo di tutte le componenti dell'Afghanistan e garanzia rispetto ad accesso, studio, lavoro per le donne.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicata a un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con uno sguardo speciale all'educazione dei figli dal punto di vista degli insegnamenti e principi islamici, proponendo un'analisi comparativa tra l'attitudine islamica e quella occidentale. Vi invitiamo a seguirci nelle varie puntate di questo programma. La salute fisica e psicologica della famiglia è una delle questioni più importanti che vengono trattate in tutto il mondo e l'attività fisica in questo ambito viene considerata una delle vie più facili e allo stesso tempo indispensabili per raggiungere un buon livello di salute psicologica delle persone e a maggior ragione dei bambini. Blaise Nemeth, noto membro dell'Associazione Internazionale della Salute e lo Sport nell'Infanzia, in un suo recente articolo scrive: «Nella maggior parte dei paesi viene consigliato ai genitori e alle istituzioni di indurre i bambini a fare qualche tipo di attività motoria almeno 3 ore al giorno, il che è la necessaria base per garantire la salute fisica e psicologica del bambino, a prescindere dalle condizioni familiari o sociali in cui essi vivono. Oggi siamo di fronte a una situazione di vita in tutto il mondo in cui gli spazi si restringono, i luoghi spontanei del gioco e della corsa si limitano sempre di più, costringendo le famiglie a dover andare a cercare fuori casa, lontano, un posto dove far giocare e correre i propri figli. Le regole sociali impongono uno spazio per il movimento e un altro per avere una minima attività motoria e così i più piccoli si adattano chi più chi meno alla sedentarietà passando la maggior parte del tempo seduti e fermi. In questo scenario anche il gioco ridefinisce i suoi confini e diventa assenza di movimento, portando i piccoli e adolescenti a passare ore a giochi virtuali che poco aiutano la crescita e lo sviluppo psicologico del bambino. Vediamo ora perché i bambini hanno bisogno di muoversi. A questo riguardo vi sono diversi hadith dove il nobile profeta e i purissimi imam siano lodati dal Signore e consigliano i genitori a giocare con i propri bambini o a creare loro spazi giusti per imparare i diversi tipi di sport. A questo riguardo il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui e sulla sua famiglia, dice: «Ogni bambino ha il diritto che suo padre le rendesse possibile imparare a nuotare e a lanciare le frecce, garantendogli un cibo sano e lecito e halal». In un'altra occasione, sempre il profeta dell'Islam ricorda: giocare con i vostri figli e fateli divertire, poiché non amo vedere tra di voi le rigidità e la violenza. Da queste parole è possibile dedurre senza alcun ombra di dubbio che nella crescita dei nostri figli esiste un legame diretto e indiscutibile tra la salute fisica e quella psicologica, dell'importanza dell'attività motoria per i bambini, ne parlò a metà dell'Ottocento lo svizzero Jean Piaget, psicologo, biologo, pedagogista, ponendo particolare attenzione al movimento come componente essenziale per lo sviluppo cognitivo. Attraverso il corpo il bambino esplora, prende consapevolezza dello spazio intorno a sé e impara a dialogare con i luoghi che abita. Sin dai primi mesi di vita, il corpo è il vettore principale di conoscenza, il movimento è lo strumento con cui i bambini giocano, e poi strisciano, si rotolano, e poi corrono, camminano con la velocità, si misurano con lo spazio circostante. Nel fare ciò non solo il corpo si attiva e sviluppa le capacità coordinative, equilibrio e orientamento, e le abilità condizionali, ossia forza, resistenza e velocità, che necessitano di allentamento. Anche la mente sviluppa delle importantissime competenze come attenzione, concentrazione, controllo e motivazione. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana, la stessa ora, le stesse frequenze. Non mancate!